Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Nuova Trieste per l'ultimo incontro con il nostro amico Muzio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ultimo incontro con lui e diciamo ultima registrazione di Ogni vita una storia, che è uno dei programmi più antichi di Radio Nuova Trieste. Lo porteremo avanti con delle repliche fino a chiusura della radio, ma ormai c'è quest'area di dismissione che fa un po' tristezza. Mi ricorda quando i ragazzi dalle caserme facevano le feste perché si congedavano, che c'era un agrodolce, perché facevano un casino impressionante, tutto quanto, però poi era un po' lasciare quella vita, gli dispiaceva alla fine.
Non c'era la gioia di ritornare a casa, ma il dispiacere di lasciare magari qualche amico che si era...
Ma anche uno stile di vita che alla fine era un po' entrato.
Non era un male, anzi.
Era un po' entrato nello stile di questi ragazzi. E allora, però invece qui non è così, perché Radio Nuova Trieste ho scoperto essere stata tanto amata dai triestini, ho scoperto avere, no questo lo sapevo già, una grandissima voce di cultura generale, tutto quanto, e sbaraccarla sembra una grande ingiustizia. Io credo, con tutto il rispetto per le autorità religiose che hanno disposto a seguito di una grave difficoltà economica questa chiusura, credo che sarà una perdita spaventosa, perché dal punto di vista culturale l'Italia sta precipitando e ognuna di queste cose sollecita una mancanza di espressione culturale, insomma, non so, è veramente, veramente drammatico il tutto. Con questo io non voglio discutere nulla, però voglio semplicemente far presente la mia amarezza, perché pensavo di migliorare i programmi ancora, di trasformare un po', stavo cercando e avevo trovato persone che mi avrebbero aiutato, pensavo sarebbe stato veramente qualcosa di straordinario, ma non si riesce a fermare questa decisione, un po' come la guerra. È stata questa decisione. La guerra, prima di decidere ci si mette tantissimo, ma una volta che si è deciso di cominciare la guerra non si ferma, la macchina non si ferma, deve scoppiare una guerra, morire un sacco di gente e via dicendo. Qui si è cominciato a parlare della chiusura della radio e io ho cominciato a darmi da fare, a cercare luoghi di sostentamento, cose eccetera eccetera, e la risposta ogni volta da parte dell'intelligenza cattolica era: perché non ci hai pensato prima? Perché prima non c'era il problema e prima non avevo neanche gli strumenti, la capacità di farlo, e piano piano ho incrociato gente e tutto, per cui avrei potuto riuscire ad affrontare diversamente il problema, ma non c'è stato verso. Vabbè.
Beh, la guerra si sa quando si comincia, ma non si sa né se, né quando, né come va a finire. Un po' che la cosa è appunto triste, perché si mette in moto un meccanismo che in realtà è aperto. E la tristezza un po' è che, è successo anche per qualche museo cittadino, la cultura costa, ma se non c'è nessuno disposto a partecipare a questo costo, cosa, la società si riduce a panem et circenses? Soltanto divertimento e cibo, come dicevano i nostri padri latini? Mi sembra una società piuttosto povera.
E questo secondo me è molto grave, questa radio ha veramente sempre dato un prodotto di eccellenza, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico, che anche della cultura generale, e anche buona musica. La cosa che mi fa impressione che quando arrivai qui come direttore, il precedente direttore mi disse: non fare troppa musica perché la gente preferisce ascoltare tante parole. E a un certo punto mi lamentavo con il tecnico dicendo: c'è troppa musica. E poi invece giorni fa, da diversi mesi incontrando gente che mi parla di Radio Nuova Trieste, tutti mi dicono: bei programmi e buona musica, una buona musica. E allora è una radio che ha soddisfatto veramente, forse non tutta la cittadinanza, ma anche questa cultura di YouTube è veramente assurda. Cioè, se noi pensiamo, quando facevo le catechesi da giovanissimo così e avevo 200 ragazzi che venivano al campo scuola, una parrocchia di 24.000 abitanti, per cui insomma abbastanza un numero esiguo, cioè, però vedermi 200 ragazzi che venivano ad ascoltarmi eccetera mi faceva sentire bene. Adesso nella cultura di YouTube, se non hai 10.000 visualizzazioni sei uno sfigato. Io sono uno youtuber, per modo di dire, perché appunto ho al massimo 1.500 visualizzazioni, ho avuto al massimo. E a me sembra un numero sproporzionato, enorme, e invece oggi non serve più. E questo mi fa veramente molta tristezza, perché io conosco varie signore, perché le conosco veramente, sono stato nelle loro case, sono varie signore che stanno lì con la radiolina piccola piccola di 3 centimetri per 5 che ascoltavano Radio Nuova Trieste e che gli faceva compagnia. E allora io penso a queste persone e dico: vabbè, non saranno 15.000 persone che ascoltano Radio Nuova Trieste, ma ci sono queste persone anziane così che trovavano compagnia, ristoro, e che si entusiasmavano magari a sentire anche tutte le repliche, perché poi la mente, la memoria degli anziani a un certo punto si abbassa
e diventa labile,
per cui anche a risentire la cosa gli faceva piacere.
Sai, tra quasi quasi tra il serio e il faceto, non so quanto serio e quanto faceto, Nel tempo che resta a Radio Nuova Trieste potresti auto-intervistarti con Una Storia, Una Vita e raccontare la storia della radio.
Va bene, faremo così. Anzi, verrai tu e mi intervisti.
Sarò
tu.
Ci scambieremo i ruoli.
Sì. Vabbè. Poi c'è anche l'altro aspetto, quello economico. Che è vero che la diocesi deve spendere tutti quei soldi, però pensate, io per venire a Radio Nuova Trieste almeno una volta a settimana vado a mangiare la pizza, ed era una pizza comprata in quel luogo, quindi oltre lo scambio culturale, il vedere delle persone, l'essere un cliente abituale, per cui essere trattato in un certo modo eccetera eccetera, erano dei soldi per quella gente lì. E una volta che non frequento più questa zona andrò a mangiare una pizza una volta ogni 3 mesi, ogni 6 mesi. Io penso sempre a tutto, cioè l'indotto, come improvvisamente finisce tutto si impoverisce.
Sì, vero.
Dovremmo essere capaci di guardare con maggiore elasticità e trovare le soluzioni cercandole, non bypassando.
O aspettandole che si formino da sole o per grazia ricevuta.
È una cosa terribile quella della la vita del prete, perlomeno di un prete rivoluzionario come sono io, per cui non capito, sono ogni 4 anni cambio parrocchia, no? E ogni volta cambiare, fare il trasloco, cambiare le persone, via dicendo, è un dramma, piano piano non si vedono più certe persone, anche se magari prometti, no, ti vengo a trovare così, ma poi il tempo non esiste e tutto quanto così, ma la radio è molto di più. La radio è molto di più.
Assolutamente.
Vabbè, dove eravamo rimasti? Cosa dovevamo fare? Ah, la pensione.
Eravamo rimasti...
Quando sei andato in pensione?
Due anni abbondanti. Okay. Ho cominciato a 20 anni, quindi secondo la Fornero ero praticamente a 63 e sono potuto uscire dal circolo dell'impegno quotidiano. E quindi nell'altra puntata raccontavamo un po' delle cose che il tempo libero mi ha permesso di fare. Abbiamo lasciato per quest'ultima puntata invece l'impegno più grande. E l'impegno più grande riguarda in qualche modo l'astrofilia. Nel senso che non è l'astronomia da professionista, è proprio la passione, il piacere degli astri, del cielo, no? E la cosa è stata un po'...
E pargo il divino.
È stata un po' complessa, perché già da ragazzino erano argomenti che mi attraevano. Ricordo, per esempio, quando mi mettevo durante la conquista della Luna, no? Le missioni Apollo, davanti al televisore con un foglio per prendere appunti, o la raccolta di tutti i giornali, no? Che continuamente presentavano articoli su questo argomento, no? Finalmente l'uomo raggiunge la Luna. Poi ricordo i primi anni delle superiori che la compianta professoressa Margherita Hack passava per le scuole a tenere conferenze e io andavo ad assistere appunto a quelle che lei veniva a tenere all'Istituto Volta, che era la scuola che frequentavo. Poi ho scoperto che il cugino di mia madre è in pensione anche lui, un astronomo professionista. E pian pianino poi, mi ricordo un'immagine, avrò avuto 17 anni e facevo anche lo speleologo e si era fatto una spedizione sul Canin e avevamo trasportato del materiale, avevamo cenato nel bivacco e naturalmente, esigenza fisiologica, uno esce dal bivacco perché il bivacco a pochi metri quadri non è compreso il servizio. E mentre sei lì che stai facendo quello che devi fare, alzi gli occhi al cielo e resti con la bocca aperta, perché il cielo a 2000 metri non è immaginabile dalla città. Nonostante i miei interessi verso questi argomenti, alla fine di quello che dovevo fare, mi sono disteso sulle rocce del Canin e per un quarto d'ora ho guardato il cielo. Un tappeto bianco nel quale, nonostante io fossi già appassionato, non riuscivo a distinguere le costellazioni. C'erano tante stelle che le classiche forme tradizionali delle costellazioni non erano più riconoscibili.
Eh no, perché la Via Lattea è intensa da morire.
Ma non solo la Via Lattea, era tutto il cielo intenso quasi come la Via Lattea.
Sì, sì.
Pensa il cielo tutto Via Lattea.
Sì, 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 l'ho visto. Sono stato a 3800 metri, no, un po' meno. Sono stato non so quanti metri sulla Presolana, con un campo scuola. Eravamo in un rifugio proprio in cima, e la notte stavamo a guardare le stelle. Alcune notti i ragazzi hanno proprio dormito, stavano lì sdraiati sui tavoli a guardare e stavano anche zitti, impressionante, ma svegli.
Forse è la prima forma d'arte alla quale l'uomo preistorico ha potuto approcciarsi. i disegni, no? le immagini che tu puoi creare nella tua mente guardando questa infinita serie di punti e di macchie, secondo me è stato veramente il primo quadro, la prima immagine che l'uomo preistorico ha potuto ammirare proprio nella storia dell'uomo. Secondo me questa è una di quelle cose che ancora adesso, se ci penso, mi affascina. E naturalmente continua ad affascinarmi perché appunto una volta entrato in quiescenza, sono, anche prima ovviamente di andare in pensione, no? Mi ero accostato al circolo culturale astrofili di Trieste e avevo cominciato a frequentare l'ambiente proprio. La cosa era nata in un modo un po' curioso, perché per lavoro, per famiglia, era una cosa che amavo ma che avevo dovuto abbandonare. E invece con la morte di mio zio, quello che è stato il mio anfitrione dal punto di vista scientifico, quando è scomparso, quando è morto, mio cugino mi ha lasciato uno dei suoi due telescopi, quasi oggetti giocattolo, e da lì è ripartito tutto.
Insomma, questo telescopio ce l'hai ancora?
Ce l'ho ancora, l'ho conservato proprio, di far virgolette, come ricordo di un reinizio.
Però hai anche strumentazione
anche più importante, sì. Questo era un telescopio a lenti, un rifrattore del diametro di appena 6 centimetri.
Come il mio, sì.
Un giocattolino. E adesso invece di telescopi ne ho una decina, di cui il più grande ha un diametro più importante di 30 centimetri.
30 centimetri.
Pesa 50 kg quasi.
Non è tanto semplice portarselo in montagna, diciamo.
Beh, diciamo che a 2000 metri in zaino non lo metti.
Dovresti essere particolarmente robusto, diciamo.
Fui anche robustello in gioventù, ma le energie calano con l'età.
Bene, quindi adesso questa esperienza astrofila?
Questa esperienza astrofila, ho dato un certo contributo, soprattutto da tecnico, no? Tutta la vita ho fatto il tecnico per mestiere, guardando dall'orizzonte in giù, perché lavoravo con gli astrofisici, ma con gli fisici della Terra, i geofisici, e invece nell'ultima parte della mia vita ho cominciato a guardare dall'orizzonte in su, no? Con gli astrofisici, e quindi avendo più tempo libero poi ho detto vi metto a posto i telescopi. Era successo, ricordo, che un paio d'anni prima che io entrassi nel circolo culturale Stoffel di Trieste, una tromba d'aria aveva spiantato letteralmente il tetto dell'osservatorio, quello apribile. C'era un osservatorio in
quello
legno.
Quello che c'è qui sotto?
No. Era una cosa amatoriale, non una cosa professionale. Si trovava a Camposacro, vicino a Prosecco. È arrivata questa tromba d'aria, ha preso questo, chiamiamolo tetto, 4 metri per 4 di legno, montato su ruote per poter essere apribile, e l'ha scagliato in due pezzi a 50-70 metri di distanza. Considerando quanto pesi una struttura del genere. E ovviamente l'acqua poi è entrata e ha danneggiato tutti gli strumenti ottici ed elettronici. E la prima cosa che ho fatto è stato risistemare la parte elettronica e il comando di due computer verso due telescopi, verso la montatura di due telescopi. Questo è stato il primo lavoro che ho potuto fare per l'associazione questa associazione astrofila di Trieste. E poi le cose vanno e vengono, c'è stato un attimo di pausa perché qualcuno è riuscito a danneggiare il mio lavoro e mi sono molto arrabbiato. Poi c'erano delle tensioni all'interno dell'associazione e ho preferito distaccarmene. Poi è arrivata una telefonata e mi ha detto: senti, la situazione è cambiata, vuoi tornare? E sono ritornato e lì tutto è ricominciato, diciamo qualche mese prima della mia entrata in quiescenza.
Va bene, allora adesso ci ascoltiamo qualcosa.
Ci vorrebbe, qualcosa tipo Figli delle Stelle.
Figli delle Stelle, ci ascoltiamo Figli delle Stelle e poi ci riprendiamo tra poco. Riprendiamo un po' da una domanda. Hai detto me ne sono andato via perché non era più l'associazione di una volta praticamente, cioè, no, c'erano stati delle...
Era proprio un problema di personale, di alcune persone all'interno.
Ecco, sta di fatto che nella vita umana desideriamo associarci.
Beh, però siamo animali sociali, siamo comunicazione.
Però sta di fatto che è difficilissimo poi restare associati, perché poi arriva uno che vuole saperne di più degli altri e un altro che non si... Nascono diversi interessi, modi sgarbati di comportarsi, eccetera, eccetera.
Posso citare il caso che la persona di maggiore esperienza nel direttivo, componente del direttivo, e non era d'accordo sulla gestione complessiva. In più, cosa era successo? Che era fidanzato con una socia e quando si sono separati, queste due persone non sono riuscite a separare le loro problematiche emotive con l'associazione stessa, e quindi l'associazione ha vissuto le baruffe chiozzotte di due fidanzati che si separano, e questo è stato abbastanza pesante.
Ah, questo accade anche in oratorio da me quando ero a Roma, che il mio braccio destro, diciamo, avevo diversi ragazzi verso i quali avevo una particolare attenzione e con i quali collaboravo abbastanza bene per la gestione dell'oratorio, ma con uno di questi in modo particolare. Si era fidanzato con una delle ragazze dell'oratorio, lui era 5-6 anni più grande di lei, e dopo si sono lasciati. È stato veramente difficile riuscire a tenere aperto l'oratorio, perché hanno creato
un putiferio
all'interno della, per cui c'erano quelli che erano affezionati a lei, quelli affezionati a lui, grandi, finché alla fine sono riuscito con un'adorazione eucaristica a rimettere gli animi in pace e via dicendo. Vabbè.
Hai descritto la situazione del circolo, purtroppo noi non avevamo uno strumento.
Avevate le stelle però, figli delle stelle.
Sì, noi siamo andati dalle stelle alle stalle e addirittura il circolo si è diviso, proprio fisicamente. Alcuni hanno seguito, sono rimasti, alcuni circa metà se ne sono andati insieme con questa persona.
E tu da solo?
Io in quel momento no, ero all'esterno, sì.
Proprio, e poi dopo
avevo già, no, annusando la malaparata, me ne ero già andato.
Ah, che bello. E, questa è intelligenza.
Vedi, no, questa è fortuna un po', nel senso che ho il naso abbastanza grande e lo considero un po' il mio radar. Se il radar mi dice tempesta in arrivo e non desideri partecipare, anche perché ti ricordo ero un po' arrabbiato perché qualcuno non aveva spento gli interruttori e aveva tutto il lavoro che avevo fatto, era rimasto danneggiato, quindi i due computer non comunicavano più con le due montature, quindi bruciate le interfacce elettroniche. Ero arrabbiato, c'era aria di tempesta, me ne ero andato.
Bello. Allora, prima cito un passo di una canzone di Elio e le Storie Tese che non compare nella discografia ufficiale, ma che c'è. Il mio naso è prominente e lo ficco fra la gente.
Io invece evito di ficcarlo fra la gente.
Ho naso, allora mi è venuto in mente.
Il mio non è proprio quello...
È il bassista che...
Non è proprio il naso alla francese.
Boh, insomma, neanche questa gran cosa.
Scherzavo con un collega, l'unico collega veramente amico, che scherzavamo, dicevamo: chi dei due fa la busta dell'altro? Tutti e due nasi importanti. Ecco, insomma, ritornando all'associazione, appunto mi hanno telefonato e ho detto: guarda, con questa separazione la situazione è cambiata. Se hai piacere di ritornare, ti accogliamo a braccia aperte. La cosa curiosa è che l'ha fatto anche il leader dell'altra associazione a distanza di 10 giorni, ma io la mia scelta l'avevo già compiuta. Sono entrato a grosso modo novembre, dicembre, e a marzo mi hanno chiesto di rientrare nel direttivo. E naturalmente, date le mie competenze tecniche, ero il referente tecnico, quello che doveva comunicare all'interno del direttivo le esigenze tecniche della parte strumentale. Però, come dire, una cosa tira l'altra, e dopo un paio d'anni mi hanno detto: senti, visto che sei in pensione, ma non faresti anche il presidente?
Ai! Hai detto di sì.
Ho detto di sì. Qual è il problema? Per un tecnico 2 più 2 fa sempre solo 4. Quando ti scontri con la burocrazia, 2 più 2, ma forse potrebbe anche fare qualche volta 4. È tremendo, perché un'associazione di poche decine di persone, ed eravamo già, l'associazione era già un'associazione di volontariato prima che cambiassero le regole, cioè con l'avvento dell'ordinamento degli enti del terzo settore, e c'erano delle regole. Poi, con l'avvento del terzo settore, le regole sono cambiate e si è burocratizzato tutto il sistema in un modo pazzesco. E quindi noi ci siamo ritrovati, seguendo il flusso della corrente, del fiume, a dover assumere una serie di impegni burocratici nei quali un tecnico assolutamente è come un pesce fuor d'acqua. Faccio un esempio. Per gli enti del terzo settore c'è un registro unico nazionale, elettronico, RUNTS si chiama, nel quale bisogna aggiornare i dati dell'associazione. Allora, il presidente o chi è incaricato dal presidente deve collegarsi naturalmente con la SPID, perché lo Stato ha detto: io voglio riconoscerti, ti do lo strumento della SPID. Bene, si cambiano tutti i dati, ok, ma non basta. Ti mandano un PDF che devi firmare elettronicamente e rimandarglielo. Ma scusate, cara Italia, cara burocrazia italiana, ma se sai che sono io presidente perché mi sono collegato con le credenziali che tu mi hai chiesto, perché devo addirittura poi ancora un secondo passaggio riconfermarti con una firma elettronica tutte le variazioni che ho segnato all'interno del registro?
Sì, è come le password nella banca.
Sì.
Che se tu non metti, non clicchi sopra la stringa dove mettere le password, scrivi per nulla la password.
Sì, sì,
ma non devi scriverla da nessun'altra parte. Vabbè. Queste sono le cose illogiche della logica.
Poi la burocrazia è micidiale, perché pretende, ma anche giustamente, che la parte economica sia compatibile con le loro esigenze. Ma questa parte così non funziona per la gente normale. Se io ho un'associazione che ha poche migliaia di euro di budget all'anno, o una che ne ha 100.000 di euro all'anno o di più, la burocrazia che devo rispettare, le carte che devo fare, sono le stesse. Ma ha un senso? Se io come dire, quasi gioco, no, con pochi soldi, o devo gestirne tanti, ma perché la burocrazia deve essere la stessa? Inoltre, il rendiconto che si presenta allo Stato italiano non è comprensibile dai soci. Allora la persona che cura la nostra contabilità si trova a dover fare una doppia contabilità, una comprensibile al registro unico e enti terzo settore, l'altra comprensibile ai soci. I soci capiscono un rendiconto per cassa, tot entrato, tot uscito, la differenza è questa, ok. D'altra parte no, bisogna fare tutta una cosa complicata sui loro moduli, eccetera, eccetera. Quindi per un povero tecnico che capisce soltanto che 2 più 2 fa 4, qui 2 più 2 devi fare il giro della terra e ti dà 4 forse quando hai fatto il giro da Trieste a Roma passando per i poli, insomma, ecco.
Vabbè, la cosa più bella è che dovete ripassare le canzoni dei bambini, giro giro tondo, casca
il mondo. Ma ci sono altre cose che cadono, cose fisiologiche.
Ah sì? Beh, questo è un po' meno simpatico. Quindi, insomma, vedete le stelle...
Le braccia intendo, ovviamente.
Sì, sì. Vedete le stelle non soltanto... nel cielo,
ma anche psicologicamente
sulle carte,
sì.
È un po' come quando fai lo speleologo, che per vedere le stelle devi prendere una botta in testa perché sei sottoterra, non è.
Ma qualche volta il nostro circolo ha organizzato insieme con la Grotta Gigante un paio di appuntamenti, e si faceva una visita serale e gli ospiti entravano con il chiaro, uscivano con il buio e noi mettevamo a disposizione 3-4 telescopi, e quindi si passava dal buio della grotta al buio del cielo.
Fantastico.
Qualche volta è stato fatto. Noi per esempio come associazione facciamo una volta di più, una volta settimanalmente, adesso ogni 15 giorni, una chiacchierata invitando qualche esperto, sia socio sia all'esterno, qualche professore universitario, qualche professionista. Poi organizziamo, come dire, serate osservative. L'ultima è stata fatta in un circolo ippico del Carso, ci sono venute 30 persone, una volta ne venivano molte di più, una volta siamo riusciti ad avere più di 100 persone, fino anche a quasi qualche volta anche 200 persone ad ammirare per esempio le stelle cadenti, no? Le lacrime di San Lorenzo.
Va bene, quest'anno verrò anche io a vedere le stelle.
Ci sono tantissimi argomenti. La cosa curiosa dell'astronomia, usiamo il termine più generico, è che ha tantissimi ambiti nei quali può essere sviluppata. L'astrofisica, cioè come funziona i meccanismi fisici dell'evoluzione degli astri, ma per esempio se parliamo di storia delle religioni, ci sono molte religioni che hanno proprio nella proiezione del cielo le loro fondamenta. Penso all'antico Egitto, no? Penso al mitraismo, oppure l'edificazione di edifici sia sacri che non. Si sa che i romani allineavano cardo ed ecumano secondo certi orientamenti astronomici, e da questi orientamenti è possibile risalire al giorno nel quale, per esempio, ho letto un libro interessantissimo in cui un professore universitario dice: secondo me Aosta è stata fondata in quel giorno, anche se non so dirvi di che anno, perché l'allineamento corrisponde con una certa caratteristica del cielo. E poi appunto c'è, che so, la storia dell'evoluzione tecnica degli strumenti osservativi. Prima erano soltanto meccanici, poi all'inizio del 600 con Galileo sono arrivati gli strumenti ottici. Oggi abbiamo strumenti super tecnologici che rivelano le onde radio, i raggi X, le onde gravitazionali. E quindi parlare di astronomia è come parlare di mezzo universo, non nel senso universo proprio nell'empirio del cielo, ma anche proprio dell'universo culturale umano, della nostra storia, in qualche modo ha tantissime radici, di tantissimi argomenti che trovano la propria base proprio nel cielo.
Sì, tutto molto molto suggestivo. Adesso se il castello di Federico II a Castelmonte giù in Puglia è costruito a pianta ottagonale con in mezzo un pozzo che raccoglie la stella di Vega perpendicolarmente, non so in che occasione, per cui è abbastanza una cosa abbastanza esoterica, non interessante tutto quanto. Sta di fatto che lo studio appunto degli astri può diventare anche un po' poesia, se vogliamo.
Ma se pensi quante poesie e canzoni sono dedicate alla luna, alle stelle, quindi un coinvolgimento. Poi le civiltà pre-celtiche europee, penso ai tumuli per esempio irlandesi o a Stonehenge inglese, si sa ormai che sono tutti quanti costruiti secondo orientamenti astronomici. Proprio Stonehenge si pensa che sia una sorta di calendario. Gli allineamenti di Menhir, di Karnak, c'è veramente un mondo dietro ad una parola.
Un mondo dietro una parola, vabbè, anche se non sono passati 19 minuti, penso che ormai siamo arrivati alla fine. Poi quando io sono un tipo che sono allergico ai finali, e quindi chiudiamo un po' in anticipo e ti ringrazio, ringraziamo Alessandro Sinico, lo ringraziamo per la sua collaborazione tecnica e ci risentiamo.
Tanti auguri di buona giornata e buon proseguo a tutti.
Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.